Dunque, spingere in che senso?
Ah, qua.
No, dove devo andare adesso?
Sentiamo. Non mi sembra.
Adesso sì.
Forse no.
Adesso
neanche. Sì, adesso sì, grazie ancora. Sì, vi faccio perdere ancora un minuto per udire delle scuse relative a un ritardo. Purtroppo una riunione di carattere essenzialmente amministrativo che si svolgeva in presidenza di facoltà doveva terminare e non soltanto essere interrotta perché comportava delle conseguenze pratiche. E ci sono voluti 5 minuti di più e io sono qui con 10 minuti di ritardo, visto che c'è anche un tragitto da fare da Liviano a qui. Scusatemi, comunque andiamo avanti. Bene. I paragrafi che vanno dal 15 al 18. Faccio riferimento al paragrafo 18 perché, come ricorderete, avevamo ripartiti un paio di lezioni fa anticipando proprio dall'attacco del paragrafo 18, là dove figuravano le due immagini, le due figure, i due concetti anche in un certo senso della desis e della lisis, no? Dell'intreccio, della complicazione, il nodo in altri termini, e quello dello scioglimento. In realtà i paragrafi che giungono sino a quell'attacco sono essenzialmente quelli dedicati alla maggior definizione della subordinazione degli aspetti legati all'ethos rispetto a quelli direttamente connessi con l'azione, ovvero sia, assodato quanto si è detto da parte nostra, ripetuto più volte, relativa alla centralità dell'azione e relativa alla natura tutta legata alla qualità dell'azione della tragedia, Aristotele passa a definire la forma che viene, per così dire, a prendere la subordinazione del carattere alla dinamica dell'azione. Cioè, i caratteri non sono centrali nella tragedia, però indubbiamente, artisticamente, cioè per ciò che attiene all'arte poetica, è essenziale che i caratteri abbiano determinate fisionomie in maniera tale da rendersi disponibili a fungere nell'azione, dando all'azione la sua centralità. Cioè, i caratteri, per essere giusti caratteri, devono essere adeguatamente subordinati alla centralità dell'azione. E come abbiamo visto, il ragionamento di Aristotele e la stessa centralità della tragedia viene ad essere costruita attraverso una sorta di eliminazione degli estremi e delle punte, per così dire. Eliminazioni di determinate combinazioni di intreccio, qui di determinate caratteristiche di carattere, che se invece conservati impedirebbero il configurarsi dell'effettiva centralità dell'azione. Ricordate alcuni esempi, già li facevamo, no? Se il personaggio fosse un personaggio cattivissimo e abietto, il suo successo ci desterebbe indignazione e la sua catastrofe grandi applausi. Se ne va la compassione, se ne va la pietà, se ne va la paura, se ne va l'identificazione, evidentemente. Così per tutta una serie di situazioni di intreccio che, qualora si fossero configurati, impediscono la centralità di un evento che possa essere definito pathos. Ricordate, no? I tre ingredienti decisivi perché l'azione sia tragica al suo livello più alto, che sono il rovesciamento, il riconoscimento e il pathos, che, come abbiamo visto, è concetto mal riducibile ad un'unica definizione come quello di mitos, effettivamente, perché indica contemporaneamente, mettendovi in evidenza la stretta relazione, un determinato tipo di avvenimento, ma nello stesso tempo anche l'elaborazione che di questo produce, chiamiamola così, la nostra sensibilità. Il modo, diciamo invece più eticamente, ma forse più correttamente, con cui esso attraversa la nostra anima. Pathos qui è contemporaneamente ciò che produce l'emozione che si articolerà nella paura e nella pietà, ma anche effettivamente il travaglio psichico che corrisponde a questa emozione. Bene, allora i caratteri, proprio per questo, dovranno essere, per così dire, ritagliati in maniera tale da disporsi adeguatamente nel gioco dell'azione. E i caratteri sono, lo vediamo rapidamente, perché implicano alcuni concetti che hanno una portata importante in ciò che sarà il risolversi, per un verso, dell'effetto della poetica di Aristotele in ciò che noi molto modernamente chiamiamo un'estetica. In senso stretto non c'è un'estetica né aristotelica né platonica, concepita come un esplicito settore della macrosistematica filosofica. L'estetica è un'invenzione moderna, fondamentalmente. Noi però possiamo evidentemente riconoscere in elementi anche essenziali del pensiero degli antichi un attraversamento altrimenti configurato di quella problematica che noi concepiamo essere propria dell'estetica. E qui abbiamo indubbiamente alcuni concetti che si rifletteranno poi in una riflessione riguardante non solo le poetiche ma anche l'estetica in maniera decisiva. Cioè, grossolanamente, forse può essere utile, così, anche se un po' manualistica questa distinzione, quando noi parliamo di poetica, sulla scia di Aristotele, ne parliamo fino ad oggi, parliamo di qualcosa che tiene in primo piano l'aspetto della arte poetica. Qualcosa che non a caso gioca, come gioca qui Aristotele, tra l'aspetto descrittivo e l'aspetto prescrittivo. Le poetiche sono sempre, per così dire, ragionamenti sull'arte letteraria, sospesi tra il dire come è fatta l'opera d'arte letteraria e il dire come si deve fare. E in qualche modo si rivolgono a qualcuno che sia nella posizione di chi abbia in qualche modo risposto, per meglio dire non abbia bisogno di rispondere, alla domanda perché fare poeti, fare letteratura, perché scrivere, perché produrre poesia. In sé, anche se alcuni grandi scritti come la poetica travalicano questo limite, l'atteggiamento di chi, in qualche modo, dall'antichità fino al Cinquecento opera nell'ambito della poetica è quello di chi, in qualche modo, dia per acquisito il fatto che poesia ci sia e che letteratura ci sia. Certo, a partire da questo avrà delle convinzioni che espliciterà, in larghissima parte riprendendo passi degli antichi, su aspetti in qualche modo essenziali della natura della pratica poetica. Però in qualche modo la sua collocazione sarà sempre una collocazione che guarderà in una qualche misura a un versante pratico, e insomma lo sguardo di chi è collocato in un flusso di avvenimenti che sono quelli in cui letteratura si fa. E devo dire che Aristotele, sotto questo profilo, è un passaggio che do in maniera molto sbrigativa, è di per sé un pensatore che non si affaccenda mai troppo, non perde mai troppo tempo a chiedersi quale sia l'effettivo principio delle cose, soprattutto nella sua dimensione etica, che per molti versi ha con la poetica delle relazioni. In qualche modo sa che la nostra condizione è comunque collocata all'interno di un mondo in cui dobbiamo in ogni caso agire, e che all'interno di un mondo che comunque attorno a noi si dà, vanno in qualche modo riconosciuti dei criteri che ordinino il nostro rapporto con esso, nella prospettiva ovviamente della giusta pratica della mesotes, cioè essenzialmente di quel comportamento che adeguatamente interpretando le nostre risorse ci consente di produrre per noi la nostra migliore azione, di agire in una forma che ci faccia, per così dire, espandere nella forma più armoniosa al meglio delle nostre propensioni. E un po', come vedete, nel ragionare sulla poetica, Aristotele tiene un atteggiamento che può sembrare coerente a questa cosa molto semplificata e un po' caricaturale che adesso ho descritto. Come abbiamo visto, ragionando sulla poetica, per constatazioni successive, anche se mediate da buoni sillogismi, va verso la tragedia, riconosce nella tragedia forse la forma più ampia e comprensiva di poetica, e all'interno della tragedia va verso quei nuclei che gli sembrano in qualche modo effettivamente centripeti per l'attenzione, come nel caso che abbiamo visto ieri, dove dopo essere partito, ricordate, dall'idea che basti strutturare un'azione con determinate caratteristiche e i personaggi potrebbero venire dopo, va poi a constatare, perché le cose stanno così per lui, che su questo torneremo, che le condizioni migliori perché queste caratteristiche dell'azione si diano sono in realtà presenti in alcuni miti, proprio quelli che ci sono, che da sempre difendono, per così dire, la loro intima struttura e che corrispondono alla vicenda di alcune famiglie. Riconoscimento di evidenze. Ora, questo atteggiamento è un atteggiamento diverso, evidentemente, da quella che sarà poi l'estetica, che essenzialmente si interroga sulla natura del bello e sulla natura del fatto artistico. E che in varia misura tende a rappresentare, così come in un certo senso sempre la filosofia rappresenta, la natura dell'arte così come essa si trova ad aver rapporto con la totalità, direbbe un idealista, della vicenda dello spirito. È un atteggiamento molto diverso evidentemente da quello che ha Aristotele, che non a caso, parlando della tragedia, congeda il pensiero e le argomentazioni come propri della retorica. Ora, un atteggiamento che per più versi è affine a quello della poetica è largamente sopravvissuto in molte dimensioni degli studi legati alla letteratura, anche nel nostro tempo, per molti versi domina addirittura nelle culture anglosassoni, dove non a caso quasi tutti gli interrogativi sull'arte letteraria e sui suoi rapporti con il fatto artistico in generale o la bellezza passano quasi sempre attraverso l'analisi quasi tecnica di procedimenti finalizzati a raggiungere effetti. Noi tendenzialmente ci chiediamo cosa sia la poesia, in genere un teorico anglosassone si interroga su come si produce la poesia per garantirsi determinati effetti. Possiamo dire, si interroga essenzialmente sugli aspetti tecnici isolabili e riproducibili, ciò che spesso dà a noi la sensazione di trovarsi nei confronti della produzione di origine anglosassone di fronte a qualcosa di una certa piattezza concettuale, e di una certa assenza di respiro, cosa che va guardata con sospetto, però, perché in molti casi si tratterebbe invece di riconoscere che gli aspetti centrali di un'interrogazione sul fatto letterario lì vengono, per così dire, affidati ad un altro tipo di domande. Però, scusate, questa era soltanto in qualche modo una rapida divagazione che però riguarda in generale i rapporti tra poetica ed estetica e quindi in qualche modo la teoria della letteratura. Quindi, come si era detto, la lettura della poetica di Aristotele doveva servirci anche per far entrare in scena una serie di questioni generali che sono in larga parte tutte in qualche modo anche già implicate in un testo come questo. Comunque dicevamo, i caratteri sono contrassegnati da quattro aspetti che devono essere tenuti da conto. Il primo di tutti è che siano caratteri di valore. E questo l'avevamo in qualche modo già visto quando avevamo sentito Aristotele parlarci del fatto che i personaggi tragici dovevano essere spudaioi, no? Cioè persone di qualità, e abbiamo visto le persone di qualità sono in qualche modo persone che hanno a che fare con l'orizzonte del mito in una qualche misura. Si avrà un carattere quando, come si è detto, la parola o l'azione renderà chiaro un proponimento qualsiasi e sarà di valore se il proponimento è di valore. Quindi, come vedete, già qui il carattere, il riferimento al valore è essenzialmente strutturato in direzione della qualità della praxis dell'azione, appunto, che se ne svilupperà. Questo è possibile per ogni genere di persona, perché anche una donna è di valore, e anche uno schiavo, nonostante in verità il primo sia un genere inferiore, il secondo del tutto inconsistente. Vabbè, questo, come sappiamo, esistono più opinioni, o meglio più posizioni aristoteliche rispetto alle donne e agli schiavi, in definitiva. Però sarebbe interessante probabilmente anche riscattare Aristotele da quel tanto di troppo semplice che spesso gli si attribuisce in ordine alla inferiorità delle donne rispetto agli uomini e in ordine al destino, alla schiavitù degli schiavi. Cioè, troppo spesso viene citato il passo in cui si dice: se voi guardate gli schiavi vedete che hanno delle membra che fanno pensare che siano proprio adatti a servire, quindi per natura sono in qualche modo dotati ad essere schiavi. Non è esattamente così, anche se spesso lo si dice. Comunque, in questo primo non ci riguarda. Secondo, che siano adatti. E questo è un aspetto importante. Perché, e che richiama molto l'etica aristotelica, perché è possibile che si sia di carattere coraggioso, ma non è adatto ad una donna essere così coraggiosa e temibile. Ovvero sia, Deuteron detto armottonta, no? Ovvero sia, i caratteri devono essere credibili e quindi devono essere adatti, convenienti, rispetto a che cosa? Rispetto alla posizione nell'azione che dovranno occupare. Non basta quindi che siano generalmente di valore. Perché ad esempio essere di gran coraggio è un aspetto che indica valore, ma non deve essere coraggioso nella tragedia un personaggio che lì non ha la funzione rispetto all'azione di doverlo essere. Ad esempio una donna dice, cosa che peraltro contraddice molte situazioni tragiche, non è conveniente, non funziona rispetto all'azione che sia coraggiosa o temibile. E conseguentemente questo elemento pure di valore andrebbe scartato. La cosa è in contraddizione peraltro con alcune decisive delle situazioni tragiche. Pensate a Medea, ovviamente, che è per eccellenza coraggiosa e temibile. Terzo, l'essere somiglianti. Questo è diverso infatti dal fare il carattere di valore adatto, quale si è detto prima. E Aristotele non aggiunge nulla. Ora, per somiglianti, qui in un certo senso Aristotele pensa alla verosimiglianza, a quella verosimiglianza che dovrebbe consentire la partecipazione del pubblico ai casi del personaggio. Certo, si potrebbe anche interpretare verosimigliante nel senso di adeguatamente corrispondente al modo in cui il personaggio ci viene presentato dalla sua antecedente tradizione mitica, letteraria o addirittura tragica. Cioè, voglio dire, lo ha detto anche altrove Aristotele. È vero che noi possiamo fare con l'azione tutto ciò che l'azione richiede, però sarà un po' difficile presentare Edipo come qualcuno che non ha mai avuto incidenti stradali col padre e che vive come single, che non ha sposato nessuno e non ha figli. Edipo è Edipo, è quello che ha fatto quelle determinate cose. Quindi il carattere che io metto in scena, se è Edipo, dovrà avere a che fare con Edipo, l'Edipo che tutti conosciamo, quello di cui tutti conoscono la storia. Però vi è anche non soltanto questo aspetto, anche l'altro: la somiglianza deve essere in qualche modo l'elemento di verosimiglianza che consenta effettivamente al pubblico di intercettare il personaggio come passibile di vivere le sue vicende come vicende che ci attraversino. Perché le vicende devono attraversarci, devono coinvolgerci sino a determinare l'effetto catartico, come si è detto più volte, e qualora questi elementi del carattere intralcino la forza eventiva dell'azione, questo effetto rischia di essere mancato. E infine, quarto e complementare, è l'essere coerente. E l'esemplificazione è particolarmente sottile. Anche se infatti è persona incoerente che dà lo spunto all'imitazione, ed è supposto carattere di tal fatta, deve comunque essere coerentemente incoerente. Homos omalos anomalon dei einai. Cioè, occorre che il personaggio, sotto il profilo del carattere, abbia una sua coerenza interna, perché se manca di questo perde di centralità l'azione che lo riguarda. È l'azione che deve evidentemente produrre il rovesciamento, produrre il grande stupore del riconoscimento, è l'azione che deve incenerirlo. Ma perché questo possa avvenire, il carattere deve essere coerente. Ben inteso, ci può essere, per necessità dell'azione, un carattere incoerente. Ma allora l'incoerenza deve essere la caratteristica del suo carattere, e quindi deve essere il carattere dell'incoerente. No? Allora, in questo caso, il personaggio deve essere coerentemente incoerente. Cioè un personaggio da cui noi ci attendiamo che sia un incoerente, perché quella è la sua caratteristica. Ad esempio, un modello di malvagità di carattere non necessaria è per esempio il Menelao dell'Oreste, dello sconveniente del non adatto irlamento di Ulisse nella Scilla, evidentemente perché che Ulisse il Policlas si lamenti più di tanto non è molto adatto, perché evidentemente, stante la sua statura eroica, bene o male, Ulisse non è uno che si lamenta. Quando le cose vanno male, uno che si ingegna per inventarsene qualcuna, non può mettersi a lamentare. E il discorso di Melanippe: nell'incoerente Ifigenia in Aulide, dell'incoerente Ifigenia in Aulide, perché quella che prega non assomiglia nulla a quella successiva. Ecco, nel senso che in questo caso non possiamo approfondire il riferimento alla tragedia, dove dice c'è un personaggio che in una fase dell'azione si esprime in maniera tale da far pensare al pubblico ad una configurazione, diremmo noi psicologica, molto diversa da quella che aveva mostrato in precedenza. È diversa non per la qualità del mutamento che l'azione procura in lei, diversa perché in questo caso la reazione alla vicenda sembra la reazione di una persona diversa da quella che aveva in qualche modo agito e parlato prima. Quindi, come vedete, il personaggio deve garantire un ethos che possa essere effettivamente fatto percorrere le posizioni del meccanismo dell'azione. È necessario che sia coerente, compatto, riconoscibile e adatto ad essere effettivamente giocato un po' come la palla di un giocoliere, in definitiva, no? Deve essere in tutto e per tutto corrispondente nella sua forma a ciò che è necessario perché l'azione rifulga in primo piano. Deve rilanciare, in altri termini, la centralità dell'azione. Anche nei caratteri è necessario, come nella composizione dei fatti, ricercare sempre o necessità o verosimiglianza. Ricordate, no? Cazzolo, cattato polì, o la necessità o la concatenazione infrangibile dei fatti, o comunque la verosimiglianza. Il fatto che quei fatti, per quanto terribili, possono apparirci credibili, mentre noi li vediamo, possono in qualche modo apparire tra loro adeguatamente concatenati in modo da giustificare il fatto che avvengano. In modo che sia necessario verisimile che una persona di un certo tipo dica e faccia cose di un certo tipo. Non è che fa cose di un certo tipo perché è così. L'azione domina, ma nel momento in cui l'azione produca determinati andamenti non deve essere oscurata dal fatto che chi compie quelle azioni non sia molto credibile come colui che le compie. È perciò chiaro che anche lo scioglimento dei racconti debba avvenire per effetto dello stesso racconto. Questo lo ripetiamo, ma è decisivo, qui Aristotele lo ricapitola: il racconto deve trovare la sua soluzione per effetto dello stesso racconto. Cioè, insomma, qui la tragedia sembra quasi un gioco a somma zero, come in una partita a scacchi in cui gli scacchi sono quelli. Non è che a metà partita qualcuno fa intervenire una mandria di cavalli o un intero schieramento di torri cambiando le regole del gioco. Le risorse dell'azione sono quelle, no? E bisogna che l'ordine finale si configuri letteralmente disponendole tutte, ma proprio quelle. I pezzi non devono diventare di più, per dei motivi che in parte abbiamo detto, ma che adesso riprendiamo. Quindi è chiaro che anche lo scioglimento, che è la solita lusis, dei racconti debba venire per effetto dello stesso racconto e non, come nella Medea, dalla macchina, o nell'Iliade quanto riguarda la partenza. Uno si chiederà, beh, insomma, se si sta parlando di tragedia, cosa c'entra l'Iliade? Beh, in un certo senso il passaggio è legittimato dal fatto che queste regole riguardano più generalmente la qualità dell'azione, e l'azione ha una sua centralità anche nell'epica, anche se non nella forma specifica propria della tragedia, per cui una situazione ricavabile da un esempio epico è comunque una situazione che può essere citata come esempio, ma ricavata invece dalla tragedia è il caso della partenza di Medea, perché si tratta di partenza in entrambi i casi: da una parte la partenza dell'Iliade, dall'altra la partenza di Medea alla fine della sua tragedia. Perché alla fine della tragedia, in Euripide, ad esempio, noi troviamo Medea che parte su di un carro alato. La vicenda di Medea vi è nota, vero, un po', no? in genere la si associa dei figli ammazzati, e forse questo potrebbe addirittura bastare, ma vabbè, forse possiamo rapidamente rammemorare la vicenda per alcune questioni che forse consente di mettere in luce, anche perché ci avvicina in qualche modo a toccare l'ultima questione che volevo toccare un po' in questo modulo, più volte preannunziata, ovvero sia la radicale distinzione, nella radicale implicazione di mito e tragedia. Voi tutti avete presente, quanto a meno come nome, Giasone, noto più propriamente a coloro che sanno come mettere gli accenti, come Giasone, il quale, dopo una serie di antefatti, che proprio questi non racconto, parte accompagnato da tutti gli eroi greci della sua generazione, tra i quali Orfeo, noto anche lui sempre come Orfeo, il quale ha provveduto tra l'altro col suo canto magico a comporre la nave Argo, convincendo benignamente con il suo canto abeti e faggi a ritagliarsi a pezzi e andare a corrispondere nella giusta positura perché se ne ricavi una gran nave. Nave che avrà nome Argo, il che farà sì che Giasone e i suoi compagni, che sono sostanzialmente gli eroi della Grecia della generazione precedente a quella degli eroi merici, possano andare a compiere una impresa che a Giasone è stata, ripeto, per motivi che adesso non racconto, se no si fa notte, imposto di compiere, ovvero sia la conquista del vello d'oro, ovvero sia ancora quella pelle di capra, peraltro composta di crini d'oro, che era la capra che aveva a suo tempo allattato Zeus. E il vello d'oro, come noi possiamo intuire, è un'immagine che ha un'eccezionale densità simbolica, che tiene in sé l'elemento della luce, l'elemento della nube che arriva, che allude alla pioggia e alla fertilità. Insomma, uno delle grandi oggetti di Kate, per dirla con un termine che sarà della epica medievale, uno di quegli oggetti per i quali è possibile organizzare una ricerca che diventa anche evidentemente l'aspetto esteriore di una più esoterica ricerca. Insomma, un grande racconto simbolico. Insomma, il vello d'oro è della famiglia del Graal. A un certo momento gli eroi migliori di una generazione devono incrociare un compito adatto a loro, cioè un compito che in un certo senso possa addirittura quasi soverchiarli e che possa essere portato a compimento solo attraverso un balzo al di là di se stessi, insomma, per dirla così. Comunque, senza sofisticare adesso sulle possibilità che ci darebbe riflettere sugli argonauti, i nostri, come sappiamo, giungono in Colchide, dove avviene una scena, sempre la Colchide, che ha delle analogie con quanto avverrà dopo, nella sequenza degli avvenimenti mitici, col caso di Ifigenia. Ricordate Ifigenia, che sacerdotessa presso il re Toante dei Colchi, che nel frattempo, non a caso, sono diventati cattivissimi proprio perché in precedenza gli avevano sottratto il vello d'oro, deve essenzialmente amministrare la morte degli stranieri che vi giungono sacrificandoli al dio, no? In quel caso, come abbiamo visto, Ifigenia riconosce il fratello, lo salva, salvando anche se stessi. In questo caso Giasone e i suoi eroi se la caverebbero male se non si innamorasse di lui Medea, figlia del re di Colchide e maga, quale fa prevalere l'amore per Giasone rispetto all'amore per la patria e la famiglia, tant'è che organizza la fuga con il vello d'oro, gli argonauti alle Zusammen, e per impedire l'inseguimento fa a pezzi il fratello e ne dissemina lungo il percorso le membra, in modo che il padre debba fermarsi con i suoi armati a raccoglierle. E come possiamo dire, ha l'aspetto di una prova d'amore un po' troppo caucasica per i nostri gusti, ma insomma indubbiamente cospicua. Dopodiché, tornati però in patria, Giasone verifica la possibilità di un matrimonio felice con Glauce, figlia del re, e conseguentemente la sua unione con Medea volgerebbe alla fine. Nel frattempo, con Medea Giasone ha avuto due figli. Figure molto scolorite, non a caso destinate essenzialmente a un esito infelice. Dopo aver varcato le Simplegadi, le due isole natanti che separano il Mar Nero e il Mare della Colchide dal mare più familiare ai greci, il tempo e la qualità della vicenda del rapporto di Giasone e di Medea è cambiato. Si è passati dal mondo di Medea al mondo della polis, e qui la maga Medea, che era evidentemente la salvezza e in un certo senso qualcosa che richiamava da vicino la ricchezza stessa del vello d'oro, diventa un impedimento. Quando Medea scopre che Giasone la vuole abbandonare, e quando Giasone è costretto alla fine ad ammettere che questo è il suo progetto, che questo è la cosa più ragionevole, e che lui sposerà Glauce e che Medea dovrà andarsene, perché Medea in Grecia è straniera e la sua stranità è effettivamente un cheliphoberon, non può che far paura, perché Medea è colei che in sé tiene l'elemento del medeomai, cioè del travaglio interiore che produce energia, potenza sprigionata, forza alterante l'ordine delle cose. Allora Medea decide di ricongiungersi pienamente alla sua originaria natura e quindi invia, fingendo di essere disposta a partire, un vestito a Glauce perché se ne riveste il giorno delle nozze, e il vestito, non appena indossato, si traduce in un involucro di fuoco che arde Glauce, suo padre, e distrugge il palazzo. Nello stesso tempo, quando Giasone torna furente da lei, gli fa trovare i cadaveri dei due figli, che Giasone avrebbe invece voluto trattenere con sé. E a quel punto Euripide, in realtà del tutto saggiamente in quel caso, fa comparire Medea su un carro alato, con il quale in qualche modo si invola, lasciando dietro di sé soltanto l'impronta della devastazione in qualche modo determinata dal suo passaggio non adeguatamente mediato dal mondo della polis, tra l'altro producendo un tema su cui qui Aristotele non si sofferma, che è il rapporto tra, che la tragedia approfondisce e dibatte continuamente, tra il mondo della polis e il suo esterno, o se vogliamo tra il mondo della polis e ciò che al suo interno manifesta la potenza di qualcosa che è esterna al suo ordine. Alcune delle grandi, più grandi tragedie sono essenzialmente tragedie che situano il cuore della loro azione su questo bordo interno della polis. in cui l'ordine si sporge su di un abisso, nella forma dell'attraversamento dello spazio politico da parte di un principio esterno a cui la polis non può rifiutarsi, ma che nella sua manifestazione massima la dissolve, un po' come Dioniso nelle Baccanti, di cui si era parlato qualche tempo fa. Quindi in questo caso, dice Aristotele, la partenza di Medea sulla sua Macanè sarebbe un'incoerenza, perché la macchina, cioè la possibilità di uscire di scena volando, non è ricavata dai fatti. Anche se si ha la sensazione che qui effettivamente Aristotele tenda più a sottolineare un aspetto costante, stereotipo, del mito trattato tragicamente anche da altri, oltre da Euripide, della partenza di Medea, piuttosto che analizzare in particolare l'elemento di coerenza che invece vi è nel concreto dell'opera di Euripide, di questa finale figura. Medea, dopo tutto, è per eccellenza una grande partente nella sua imponente vicenda post-euripidea. Nel moderno, questo sarà uno degli elementi decisivi. In qualche modo Medea è sempre un protagonista che parte lasciando il proprio graffio, in definitiva, no? Non so chi ha i miei pesantissimi anni può ricordarsi, quando era bambino, l'effetto effettivamente sconvolgente della voce di Maria Callas nella Medea di Cherubini, quando alla conclusione effettivamente pronunziava con una voce effettivamente tutta stalattiti di ghiaccio e vetri taglienti le ultime battute: al sacro fiume io vola, irata l'ombra mia ti attende, appuntamento alla Cheronte, appuntamento al fiume infernale. Questo è ciò che in qualche modo il personaggio come Medea, facendo da guida a tante altre grandi isteriche della tragedia, in qualche modo, no? Dà sempre in qualche modo ai suoi spettatori. È un aspetto che per un verso riguarda molto la dimensione del dramma della modernità, ma che è indubbiamente uno degli elementi più congiungenti il mondo della tragedia antica. In qualche modo Medea è proprio una di quella che traghetta il cuore della tragedia antica nel mondo di tutta una serie di grandi eroine che danno ai loro amanti menzogneri e soprattutto inadeguati al proprio ruolo appuntamento per una scena eterna di incontro ed abbandono in un posto che con nomi diversi corrisponde a ciò che intuiamo essere l'inferno. Medea dà sempre un appuntamento all'inferno, insomma. Indubbiamente questo aspetto però Aristotele poteva valutarlo limitatamente. Ecco, bisogna quindi invece servirsi della macchina per quello che è fuori dell'azione drammatica, quanto è avvenuto prima, che non è possibile che un uomo sappia, o quando avviene dopo, o che ha bisogno di un preavviso, di un annuncio, dal momento che agli dèi attribuiamo il vedere tutto. Apantagar apodidomen tois theois oran. Sì, c'è volendo una giustificazione, ma per un uso marginale di questi aspetti meccanici che non a caso riguardano in maniera abbastanza perdente la opsis o la vista, come abbiamo visto in precedenza, no? Quando essenzialmente si deve evocare uno sguardo completamente diverso da quelli degli umani, perché lo sguardo dell'umano, come abbiamo visto, è quello di chi ad esempio agisce senza sapere o progetta una determinata azione senza conoscere veramente la realtà. che è finalizzata a un determinato scopo e che invece da uno scopo si realizza in un esito completamente diverso. Ma gli dèi, motivo per cui nell'azione tragica dovrebbero intervenire poco, ma da qualche parte si possono anche situare, invece gli dèi sono coloro che vedono tutto. Noi attribuiamo agli dèi una visione completa e conseguentemente quando gli dèi intervengono a portare come la congettura di uno sguardo che non può essere sorpreso. Un altro passaggio rabbrividente, potenzialmente, anche se Aristotele qui lo propone con notarile cura della completezza, perché indica la possibilità di fingere l'aspetto abbacinante dello sguardo divino. E in un certo senso l'arte letteraria mirerà spesso ad avere qualcosa che ha a che fare con lo sguardo degli dèi, lo sguardo che vede tutto, che vede così tutto da poter parlare non tanto da una posizione superiore giudicante, ma dall'interno di tutte le cose. La poesia spesso punta nei suoi casi più elevati ad essere una poesia senza punto di vista, proprio perché riesce ad accoglierli tutti in sé. In qualche modo diventando come lo sguardo stesso che le cose possono rivolgere a se stesse, insomma. È così, ad esempio, in tanta poesia shakespeariana. Quando, come notava anche Hegel, un personaggio parla e sembra che contemporaneamente dica quello che pensa, quello che vuole, quello che sente e la verità su di lui, che uno sguardo superiore al suo vedere potrebbe vedere. Bene, detto questo, Aristotele però ribadisce non ci sia nei fatti nulla di illogico, o almeno fuori della tragedia, come per esempio, classico esempio perfetto per lui, nell'Edipo di Sofocle. Poiché la tragedia è imitazione di persone migliori di noi, si devono imitare i buoni ritrattisti, pur riproducendo nella particolare fisionomia, facendoli somiglianti li dipingono migliori. Così il poeta che imita chi è facile, allio, indifferente o di altra disposizione di carattere, pur restando quali sono, deve rappresentarli di qualità, come per esempio Omero Achille, valoroso e modello di durezza. Questo dunque è da osservare, e inoltre quel che riguarda la ricezione che si accompagna necessariamente alla poetica. Anche su questo punto si può spesso incorrere in errore, ma di ciò si è parlato a sufficienza negli scritti pubblicati. Gli scritti pubblicati. Aristotele si cita a pie pagina, come a volte facciamo noi, ma su questo argomento vedere il nostro, segue indicazione, di un titolo del tizio che sta scrivendo il libro. Beh, insomma, questi casi vanno abbastanza bene, ci sono dei casi in cui i libri che si scrivono si mettono in programma e allora sono dolori per gli studenti, evidentemente. Ora, in questo caso Aristotele cita un testo che è già stato pubblicato all'epoca in cui lui scrive la poetica, pubblicato nel senso di allora, ovviamente, era stato messo in circolazione, era stato riprodotto lì, copiato e mandato in circolazione, ecco, pubblicato ovviamente. È chiaro che non si stampavano le opere allora, che non c'era la stampa, vero? Ecco, quindi quando parliamo di pubblicità, parliamo di pubblicazione, parliamo di una circolazione di pochi esemplari in un circuito che poteva anche essere molto esteso geograficamente, ma era molto sottile. molto antico è fatto di reti molto estese, molto pervasive, ma sottili, che si traducevano in quantità che a noi sembrerebbero molto modeste. È così con anche il più povero mondo medievale, no? Che è fatto a sua volta di rete a maglie estremamente fitte, ma ogni nodo corrisponde a numeri di persone, a entità materiali che a noi potrebbero sembrare ridicole in definitiva, no? Ecco. Scritti già pubblicati, qui si fa in realtà riferimento non tanto ai mitici secondo, addirittura terzo libro della poetica, ovviamente, ma al dialogo i poeti, che pare realmente dialogo, quindi dialogo come quelli di Platone, per intenderci, no? Che Aristotele avrebbe scritto qualche tempo prima e al quale conseguentemente tende a rinviare. Ora, dell'esistenza del dialogo i poeti, noi abbiamo notizia soltanto attraverso, non abbiamo testimonianze soltanto attraverso citazioni. Cioè, come accade per molti testi antichi, per alcuni autori antichi, tutto ciò che sappiamo, tutto ciò che abbiamo di loro testi lo abbiamo così. Autori di cui ci sono giunti le opere citano nei loro testi brani di altri autori. In questo modo noi abbiamo qualche porzione di testi che nella loro integralità sono andate perdute. Beh, interi autori della grecità ci sono noti solo così. I cosiddetti presocratici sono cumuli di citazioni che noi abbiamo conosciuto in questo modo. Il Vince Kranz che li raccoglie, il Fonsocratica a frammente, è stato essenzialmente composto così, somme di citazioni. Ora, sarebbe interessante interpolare in alcuni casi alla lettura della poetica alcuni brani tratti o dal dialogo dei poeti o in qualche modo alcune narrazioni, che anche queste sono fonti, che riassumono porzioni di testi aristotelici. Cioè, quindi noi possiamo avere in alcuni casi citazioni di Aristotele e quindi sono frammenti di testo aggiuntivi. In altri casi abbiamo altri autori che fanno un riassunto di ciò che avrebbe detto Aristotele in opere che noi non abbiamo. E quindi in un certo senso sono fonti secondarie. Per il momento non insisteremo su questo punto, anche se domani in conclusione proveremo a utilizzare un unico testo proveniente da questa famiglia, cioè un testo dallo pseudo Plutarco, che viene addirittura presentato come un testo che riassume i contenuti di un terzo libro della poetica. Come sapete c'è contestazione sul fatto che ci sia un secondo libro della poetica, ma lo pseudo Plutarco si parla addirittura di un terzo libro, della terza parte, quindi di quello di cui noi leggeremo per il momento sopra solo la prima parte. Bene. Ora segue il paragrafo relativo alle strutture del riconoscimento, che vi riassumo adesso nel tempo che resta un po' rapidamente, perché ha evidentemente la sua importanza. Su che cosa sia il riconoscimento Aristotele si è già in precedenza dilungato, ma adesso, secondo la sua modalità, dopo averne dato una definizione, vuol dare un'esposizione più analitica, passando dalla natura del riconoscimento alla distinzione delle sue varie forme, dei vari modi in cui il riconoscimento si può produrre. Primo, il più estraneo all'arte e del quale ci si serve di più per mancanza di risorse, quello per mezzo dei segni. Come sapete, Aristotele ritiene che si scada il tasso di artisticità quanto più ci si allontana dal rapporto azione-parola. Quindi il riconoscimento attraverso segni costituisce un cedimento alla tentazione di ricorrere a un'attribuzione di eccessiva rilevanza alla vista. Il riconoscimento attraverso segni sono evidentemente segni portati sulla persona, sull'abbigliamento, che consentono a qualcuno di riconoscere un altro. In questo caso però, dice Aristotele, ci troviamo di fronte a degli espedienti che in genere mascherano un'assenza di vere risorse poetiche, perché in realtà affidiamo il riconoscimento a qualcosa che è in sé povero di azione, riconoscimento in cui chi viene riconosciuto non è riconosciuto attraverso un suo agire o attraverso la narrazione di azioni, e chi agisce e chi in realtà riconosce non produce nessuna azione particolare, va semplicemente a sbattere col fatto che il tizio, che so, ha un determinato segno sulla pelle o ha un anello conservato da tempo che dimostra che è la tal persona o la tal altra. Qui tutto sommato abbiamo la possibilità di un riconoscimento, ma è di scarso interesse, e fa alcuni esempi. Ci si può servire di essi meglio o peggio, come Ulisse è riconosciuto grazie alla ferita dalla nutrice e altrimenti dai porcari. E qui, come vedete, il riferimento non è una tragedia ma è all'Odissea, dove Ulisse viene, come ricordate, riconosciuto dalla nutrice Euriclea perché, lavandogli i piedi, si accorge di una ferita che era stata a suo tempo inferta quando era giovane Ulisse da un cinghiale durante una caccia. Quelli volti a persuadere tutti i consimili sono più estranei all'arte. Quelli invece che procedono insieme con un rovesciamento come nel bagno, i migliori. Ecco, notate. Quelli volti a persuadere tutti i consigli, quelli che semplicemente ci danno un'informazione come indipendente dall'azione, sono scadenti. Hanno invece un po' più di legittimità artistica quelli che procedono assieme con un rovesciamento, cioè quelli che sono maggiormente coinvolti in un momento significativo dell'azione. Come sempre, cioè sostanzialmente, Aristotele tende a vedere il cuore dell'azione là dove si parla, perché l'azione è essenzialmente azione etica, in un certo senso, è sempre quella praxis di cui abbiamo ripetutamente parlato. Quindi gli aspetti meramente fisici, visivi, sono punti di spegnimento della vera azione. In un suo spettacolo di una ventina d'anni fa, il compianto Carmelo Bene metteva in scena il Macbeth di Shakespeare al suo modo, recitando lui tutti i ruoli, facendosi soltanto sostenere nell'ordine di Macbeth da Susanna Sciavicoli all'epoca. Una delle soluzioni più emblematiche della poetica di questo autore teatrale, che qui però ci può servire come esempio, era data da una scena nella quale il personaggio compariva con un braccio fasciato dal quale emergeva una grande chiazza di sangue, come trasudante e passante le varie garze, con un gesto adeguatamente studiato la benda veniva sciolta, fino a quando lasciava intravedere il braccio nudo assolutamente privo di ferita, perché la ferita era sulla benda. ferita non era sul braccio, è in qualche il sangue sgorga non dal braccio ma dalla pura finzione della benda. È tutto nella rappresentazione, è tutto nello stesso tempo nel togliersi di torno dalla rappresentazione come essere rappresentazione di qualcosa. La vera azione è lì, non in una presunta causa, come poteva essere la ferita sottostante. In un certo senso, Aristotele è lontanissimo da Carmelo Bene, e Carmelo Bene è molto lontano da Aristotele, però in qualche modo l'esempio illustra abbastanza questa vocazione di Aristotele a puntare all'aspetto essenziale del cuore morale dell'azione, all'essenza di un agire che c'è quando è l'agire che ritorna complessivamente su chi agisce. I segni che sono materiali, visibili, sono poveri di azione. Occorre che ciò che garantisce il riconoscimento sia il più possibile portato nell'azione. Possiamo dire che ci sia in qualche modo una centralità dell'effetto, piuttosto che la banalità dell'ostensione della causa. Comunque i secondi, quelli fatti dal poeta, perciò estranei all'arte. Per esempio Oreste nell'Ifigenia mostra che è Oreste. Lei infatti grazie alla lettera, mentre lui dice direttamente quel che vuole il poeta, ma non il racconto, perciò si è in un certo senso vicini all'errore già detto, perché avrebbe potuto anche essere portatore di qualcosa. E anche nel Tereo di Sofocle la voce della spola, qui una serie di esempi che non sto a spiegarvi più di tanto, ma insomma non funzionano neanche quegli esempi in cui è il poeta, per così dire, con le risorse sue proprie a informarci o a determinare nella vicenda lo svelamento, ad esempio quando dice come Oreste, che viene riconosciuto perché dice di essere Oreste. Anche qui dice un effetto povero, che sì, è vero, c'è un riconoscimento, ma indubbiamente il riconoscimento ha una forza e una funzione diversa quando non è semplicemente dovuto a una notificazione di chi deve essere riconosciuto. Uno dice buongiorno, sono Oreste, l'altro lo riconosce come Oreste, la tragedia un po' povera, no? Ecco, il terzo grazie alla memoria, e qui cominciano ad andare meglio le cose, per il rendersi conto alla vista di qualcosa. Cosa sta avvenendo qui in primo piano? L'evento. Io vedo qualcosa e vengo folgorato da un'associazione mnestica, direbbe immediatamente lo psicologo, a questo punto giustificato a comparire in scena. Insomma, situazione da Madeleine Proustiana. Per rendersi conto la vista di qualcosa, come nei cipri di Cigeogene, vedendo il disegno scoppia in pianto, o nella narrazione del Cino, udendo il citaredo e ricordandosi, rompe in lacrime, venendo così riconosciuti. Allora, in questo caso il personaggio non vorrebbe farsi riconoscere, o non ha deciso di farsi riconoscere. Chi gli sta attorno non lo sta braccando per riconoscerlo, ma in questo caso l'emergere di un ricordo, che è un ricordo di un evento decisivo, quindi qualcosa che ha a che fare col pathos, che ha a che fare col cuore tragico di un'azione, e rompe. E irrompendo produce un effetto di sorpresa che però è anche un effetto di riconoscimento. Quindi il personaggio calcola poco, anzi non calcola niente, e l'azione potentemente lo prende e ce lo offre dominato da essa. Quarto, per deduzione, come nelle coefore. Le coefore, come sapete, è la terza parte della trilogia Eschilea, no? Agamennone, le no scusate, la terza parte, la seconda, la gabinule coefore Eumenidi, no? Ecco, nelle coefore è essenzialmente la scena della vendetta di Oreste e di Elettra nei confronti di Egisto e soprattutto di Clitennestra, che come sapete aveva nel frattempo ucciso il marito per vendicare la morte di Ifigenia e anche nello stesso tempo per unirsi in nuove nozze con Egisto, cugino del marito. Per cui Oreste, ritornando, appoggiato da Elettra, che mai ha accettato la liquidazione del padre e le nuove nozze, provvederà ad uccidere i due, come possiamo dire, i due parenti poco esemplari. Ecco, quarto per deduzione, come nelle coefore è arrivato qualcuno di somigliante, ma non c'è nessuno di somigliante tranne Oreste. Dunque è costui che è arrivato, cioè nel senso che qualcuno dice a Elettra, è arrivato qualcuno, non sarà molto strano perché ti assomiglia tanto. E questa viene come colta la sensazione, se mi assomiglia può essere solo il mio fratello Oreste. È anche quello del sofista Polido a proposito di Ifigenia. Tra l'altro questa lettura è molto istruttiva per un motivo, non so se ve ne accorgete. Stiamo nominando, sembrano inventati, sembra quasi che uno scrittore comico si sia inventato un po' di nomi di greci, il più possibile bislacchi, per fare la caricatura degli eruditi. È un'esperienza, ricordo ancora il caso in cui, essendo divenuto circa una ventina d'anni fa particolarmente noto Milan Kundera, perché spesso citato in una trasmissione televisiva, ricordo persona che mi disse, a me non me la danno a bere, che esista uno che si chiama Milan Kundera, io non ci credo. Esattamente. Ora, in questo caso questi autori sembrano autori quasi inventati. Questo ci dà in qualche modo il senso, come possiamo dire, dello stormire della selva attorno alla strada che stiamo percorrendo. Noi conosciamo una porzione limitata della letteratura greca e conosciamo quasi per nulla moltissime altre letterature che sono di imponente rilevanza intellettuale. In un certo senso tutti questi nomi richiederebbero delle note, se non altro per censire il poco che noi sappiamo su di loro. E nello stesso tempo forse questa è un'operazione che al momento ci risulterebbe oziosa, esattamente per ciò che ho appena detto. Accanto a loro, per metonimicamente, potremmo espandersi verso ulteriori letterature. Vi sono interi comparti letterari affidati a lingue che nessuno studia e che potrebbero essere di eccezionale interesse. La finezza, la duttilità, l'eleganza, la capacità di verità che vi assume il pensiero e il linguaggio non si sono accoppiati a successi politici, a trionfi storici, per cui si ritenesse in tanti di doverle conoscere. Chi conosce la letteratura siriaca, cristiana, o quella armena? Beh, da un certo punto di vista, in alcuni momenti forse difficilmente si è portato il pensiero a quei livelli altrove, così per tanta letteratura sufica araba in definitiva, no? Ecco. Non possiamo cercare necessariamente di recuperare tutto questo, però sarebbe bene sentirlo muoversi accanto ai luoghi dove passiamo. A volte vi sono delle grandi narrazioni che hanno come loro merito quello di far sentire il fruscio di altri racconti che non possono essere raccontati. Non so, io trovavo, quando tanti anni fa leggevo un autore fascinosissimo come Tolkien, no? Che la cosa forse più suggestiva fosse un basso continuo di altre storie palesemente inventate al momento, che venivano indicate come impossibili da narrare ma lì presenti, in qualche modo evocate da tumuli o da crepacci o comunque da elementi di quello scenario fantasy che veniva attraversato dalla narrazione, no? Insomma, riuscire a connettere il respiro del percorso che si fa con quello di moltissimi altri con cui questo in realtà è nelle cose intrecciato, anche se per così dire noi non possiamo verificare, insomma, no? Ecco. In questo senso forse qui Aristotele ci aiuta ad andare in questa direzione, no? Parlandoci come di esempi ovvi di opere che non potremmo leggere mai. Qualcosa di simile a quando leggiamo un testo con un testo a fronte di una lingua che non conosciamo, che non è una cosa inutile, come possiamo dire, nel senso che crea uno spazio all'interno del quale possiamo vederci, veder muovere la nostra traduzione e magari capire che stiamo traducendo anche quando leggiamo dall'italiano, e traduciamo sempre, definitiva, no? Ecco. Comunque, scusate, dicevo, quarto per deduzione, come nelle coefe, è arrivato qualcuno a sé Oreste, insomma, e anche quello del sofista Polidoro a proposito di Ifigenia. Disse infatti essere verissimile per Oreste dedurre che come la sorella era stata sacrificata, così anche a lui accadeva di essere sacrificato. Cioè allora in questa situazione tragica com'è che Ifigenia scopre che Oreste è suo fratello, per cui dice, beh, adesso voi mi sacrificate, si vede che è destino di famiglia, anche mia sorella è stata sacrificata. Allora Ifigenia, come sarebbe a dire tua sorella? Chi? È Ifigenia, appunto. E nel la versione così è un po' comica, ma insomma è per intenderci. E nel Tideo di Teodette, venuto a trovare il proprio figlio, gli stesso muore. E quello delle Fineidi, vedendo il luogo, ne dedussero il destino, che in quel luogo era stato loro destinato di morire perché lì erano state esposte. E così via. Venne anche uno costruito sulle false deduzioni del pubblico. E questo è un aspetto anche molto interessante, per esempio nell'Ulisse falso messaggero, opera che noi non abbiamo, ma nella quale evidentemente si produce un effetto di questo tipo, che non per noi è molto familiare, perché è spessissimo frequente in quel tipo di narrazione che noi chiamiamo il giallo, in cui un certo livello della narrazione ci offre tutta una serie di elementi per pensare che le cose stiano in un certo modo, per poi farci all'improvviso scoprire che tutte le nostre deduzioni erano fondate su un elemento sbagliato. Ovviamente il grande autore di gialli, beh, visto che noi in qualche modo parleremo di Hitchcock con quelli che ci saranno nel terzo modulo, la cosa ha una sua economia, in genere dà il meglio di sé quando ci offre la possibilità di accorgersi non solo che ci eravamo fondati su di un elemento sbagliato, ma che l'elemento sbagliato l'avevamo sbagliato noi, e che cioè in altri termini non siamo stati ingannati, ma ci siamo ingannati, e che l'autore, così come gli antichi oracoli, ha detto la verità, solo che ci ha consegnato all'errore che è implicito nella nostra interpretazione. Un po' come Hitchcock quando nell'Uomo che sapeva troppo fa mandare un frenetico James Stewart ad aggredire un onesto artigiano che si chiama Ambrose Chappell, perché ha ricevuto un'informazione che il figlio che gli è stato rapito si trova da Ambrose Chappell, che in realtà poi si verrà a capire che si tratta in realtà della cappella di Sant'Ambrogio, ovviamente, per cui il povero Ambrose Chappell non c'entra nulla, solo che il regista, che per alcuni minuti ci fa vedere inquadrature di una Londra che più inquietante non si può, attorno alla casa dove vive il tizio che non c'entra niente. Per cui per un po' di tempo noi saremo convinti assieme a James Stewart che stiamo per arrivare al luogo dell'orrore, mentre invece stiamo semplicemente seguendo un falso indizio che avremmo potuto capire subito essere equivoco. dovuto alla nostra impazienza, no? È qualcosa di cui qui parla appunto Aristotele quando ci dice c'è un altro tipo di riconoscimento, quello in cui si gioca sul fatto che il pubblico, a partire da ciò che abbiamo fatto visto, si aspetta una determinata cosa e noi gliene diamo un'altra. Cioè, ad esempio, il colpevole non è il maggiordomo. Il migliore di tutti i riconoscimenti è però quello che procede dagli stessi fatti, ovviamente, quale poteva essere se non il migliore? Come per esempio nell'Edipo di Sofocle. Citazione ossessiva, è questo il vero modello. O nell'Ifigenia, in quel caso perché era nell'Edipo di Sofocle per tutti i motivi che abbiamo detto. Nell'Ifigenia perché era verisimile voler mandare una lettera, adesso non sto a riferire la vicenda. Questi sono i soli senza segni costruiti e collane. Al secondo posto vengono quelli da deduzione, cioè come dire, questi sono i soli che vengono in qualche modo realizzati senza ricorso a trappole banali come segni di riconoscimento, obiettivi materiali, no? Quelli che abbiamo detto. Ricapitolando, dice al secondo posto, dopo il migliore di tutti, che è quello che procede dai fatti stessi, in Aristotele è sempre migliore ciò che procede dai fatti stessi. E i fatti migliori sono quelli che sono parlabili, quelli che ricaviamo dal fatto che il personaggio dice, implicano parola in definitiva. Ecco, come secondo quelli ovviamente da deduzione, perché sono quelli in cui agisce la proaeresis, in cui agisce l'organizzazione di uno scenario mentale che va poi a farsi violentare dall'impatto con la realtà. E poi, vabbè, finiamo domani, l'attacco del 17, che è sotto questo profilo stupendo. Bisogna comporre i racconti dei de tus mitos sinistanai, pardon, kai telexei sinapergedestai otimalista pro ommaton tizemenon. Bisogna comporre i racconti e rifinirli con il linguaggio quanto più avendoli davanti agli occhi. E ritorno una volta di più sulla sinossi artistica, no? I racconti devono stare tutti assieme, devono consistere nella loro struttura coerente, tutti assieme, come in un solo colpo d'occhio. È così che sostanzialmente avviene che l'arte può in qualche modo riconoscere l'esatta gerarchia delle sue componenti e produrre l'esattezza del suo effetto. Va bene, per oggi terminiamo e domani vediamo di chiudere.